Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti nel podcast della Quarta A. L'argomento di oggi è l'informazione e disinformazione in merito al coronavirus e attraverso quali mezzi viene veicolata. Ad aiutarci nell'approfondire questo tema saranno presenti oggi sei ospiti e sono sicuro che ognuno avrà da dire la sua in merito a questo ormai noto argomento. Partiamo con una domanda semplicissima. Secondo voi l'utilizzo di media e giornali per informare il cittadino è utile in questi casi?
Beh, ovviamente l'utilizzo dei giornali e i media è molto utile per il cittadino, tanto è vero che i giornali e i media, come possiamo dire, sono i più affidabili mezzi di informazione del nostro paese, grazie a due importantissimi fattori, la libertà di stampa e la deontologia imposta all'ordine dei giornalisti. Negli ultimi tempi, però, con l'avvento di internet, i guadagni dei giornali sono diminuiti di parecchio, ma in gioco c'è la verità, e purtroppo la verità ha un costo. Il coronavirus, come altri fenomeni, ha fatto circolare moltissime fake news sui social, confermando l'affidabilità dei giornali, che se diffondono notizie fake, ovvero fake news, vengono sanzionati molto duramente, mentre sui social non ci sono sanzioni così grandi. Però in molti stati, purtroppo, dove non c'è libertà di stampa, i social network rimangono un ottimo modo per diffondere notizie.
Molto interessante, grazie per l'intervento. Ora vorrei passare alla parte relativa ai social media. In che modo i social media ci informano su ciò che sta accadendo nel mondo e o intorno a noi?
Nel 2020 ormai i social media rappresentano il canale di informazione più rapido. È anche vero però che non tutti sanno accertarsi della veridicità di una fonte. In questo periodo più che mai, con l'arrivo del coronavirus, sono state emanate moltissime notizie a riguardo. Quando la notizia viene emanata ufficialmente, attraverso i social dei ministri o premier, tramite la Gazzetta Ufficiale, la notizia viene condivisa e ripubblicata, smentendo tutte le fake news in pochi minuti. Per quanto riguarda le notizie tramite social come Facebook e Instagram, le notizie ufficiali sono molto semplici da riconoscere. Basta guardare i profili verificati e accertarsi dell'attinenza della notizia.
Grazie per la risposta, mi trovo molto d'accordo con entrambi, però come ben sappiamo bisogna considerare anche la faccia opposta della medaglia. Saranno anche strumenti per ottenere informazioni in modo veloce, ma possono, come avete già accennato, fornire informazioni false.
In particolar modo oggi, con un tema delicato come il Covid-19, una notizia falsa, ben messa, può causare lo scompiglio generale, ma anche una notizia vera, mal presentata, può portare lo stesso effetto. L'esempio più recente è la fuga di massa dalla stazione dei treni di Milano. Le fake news ormai sono dappertutto, e per una persona che non indaga possono essere veritiere. Ormai, sui social, un sacco di persone, in base all'evento, si credono medici, scienziati, astronauti. Una frase che calza a pennello in questa situazione è la frase di Umberto Eco. I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli, che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività, venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli.
Grazie, un intervento molto interessante. Ma per quanto riguarda i giornali e i media invece, cosa dobbiamo aspettarci?
Buongiorno, è da circa il 21 febbraio, quando sono apparsi i primi focolai di coronavirus in Italia, che la disinformazione dilaga nel nostro paese. Ormai giornali, telegiornali e mass media tendono a essere causa di questa disinformazione, scrivendo titoli e notizie non completamente veritiere. Nei primi 3-4 giorni dalla diffusione del Covid-19, i quotidiani stampati avevano dei titoli sconcertanti. Un esempio può essere il titolo della Repubblica del 22 febbraio, Virus, la parte della paura, mentre del 27 febbraio, sempre della Repubblica, il titolo Riapriamo Milano. Come si può evincere, il titolo del 22 febbraio ha creato panico nella popolazione. Ma non è solamente colpa della Repubblica, molte altre note testate giornalistiche hanno diffuso notizie sconcertanti che non erano del tutto veritiere. La soluzione in questi casi per far sì che non manchi l'informazione è quella di non affidarsi a solo un paio di giornali o media, ma di ascoltare varie voci in capitolo.
Bene, con questo potremo concludere il nostro podcast, ma forse c'è tempo per un ultimo intervento. Le persone possono essere influenzate in base anche al soggetto che diffonde la notizia?
Facendo alcune valutazioni, quello che è mancato è stato il coordinamento tra il mondo dei media e quello delle istituzioni. Al governo non si può certo rimproverare di non essere stato tempestivo perché, diciamo, non si è fatto cogliere impreparato e ha tenuto la situazione operativa sotto controllo. Però avrebbe potuto riunire i maggiori editori e direttori per definire insieme a loro una strategia di comunicazione utile ai cittadini e al paese, perché la censura ex post non può essere la soluzione. Quello che è mancato, infatti, è stata una visione di medio e soprattutto lungo periodo sulle conseguenze del tono e dello stile di comunicazione. E infatti l'OMS ha definito questo un'epidemia informativa. E non sono anche state considerate abbastanza gravi le ripercussioni all'estero di una comunicazione così emergenziale, soprattutto sul turismo, sulle imprese e sul commercio.
Risposta molto esaustiva. Ringrazio i nostri ospiti per averci dedicato il loro tempo. Speriamo di aver chiarito alcuni vostri dubbi. Alla prossima!